Dopo queste note mozartiane che ci hanno portato all'interno della dimensione dell'allegria e anche del pensiero che sta dietro al modo in cui si affronta la vita, è mio compito introdurvi a uno dei grandi pensatori che stanno sullo sfondo del modo in cui si è sviluppata la tradizione filosofica europea, cioè Seneca. Si tratta di un personaggio molto complesso, vi dirò solo alcuni cenni ovviamente, che stanno un po' a tema con quanto ci si propone oggi. E quindi si tratta di una riflessione che va a toccare aspetti della vita di Seneca e lo sfondo problematico connesso al pensiero stoico. Un pensiero che ha al centro l'idea della ragione e che purtroppo, in quanto ragione, si trova a scontrarsi con l'altra dimensione tipica dell'uomo, che è la passione. Di qui ecco il proposito di Seneca di cercare di, nella sua vita complessa, legata a una esperienza personale ma poi anche pubblica estremamente complicata e di grande significato per la storia dell'impero romano, ecco questo Seneca che ci lascia una serie di opere che vanno dalla struttura di tipo epistolare e arrivano anche alla tragedia. Seneca ebbe dei problemi fisici fin da giovane e questo è interessante da tenere presente. In una lettera, l'Epistola 54, che qui vedete in parte e che leggiamo insieme, ce lo dice con grande chiarezza: nessun male mi è sconosciuto, ma a uno in particolare sono come destinato. Difficoltà di respiro è una definizione abbastanza adatta. L'attacco è brevissimo e simile a una tempesta. Finisce per lo più nel giro di un'ora. E chi mai potrebbe agonizzare più a lungo? I medici la chiamano preparazione alla morte. Talvolta, infatti, tale mancanza di respiro provoca il soffocamento. Pensi che ti scriva queste cose per la gioia di essere sfuggito al pericolo? Se mi rallegrassi di questa cessazione del male, come se avessi riacquistato la perfetta salute, sarei ridicolo, come chi credesse di aver vinto la causa solo perché è riuscito a rinviare il processo. Ma io, anche quando ero sul punto di soffocare, ho sempre trovato conforto in pensieri lieti e forti. Ecco dunque, il Seneca, fin da giovane, deve difendersi da questa difficoltà, da questa forte forma di, chiamiamola, asma, che gli crea problemi e per i quali per un breve periodo della sua vita sarà anche in Egitto con la zia che gli fa da assistente. Poi ritorna a Roma. A Roma inizia una vita di grande successo, una vita che lo porta ad essere al centro della dimensione politica e anche, diciamo così, di tutta l'attività di corte di palazzo, con una serie di problemi connessi a ciò, per i quali viene a un certo momento allontanato per 9 anni e confinato in esilio in Corsica. L'evoluzione di tutto questo porta Seneca, nella conclusione della sua vita, a un'altra esperienza terribile, che è quella del suicidio su ordine di Nerone, cioè su ordine del suo allievo, su ordine del protagonista della vita pubblica dell'epoca, sull'ordine del suo, diciamo, comandante e anche allievo. Cioè, Tacito ci racconta questo in termini ancora una volta tragici, e quindi ancora una volta abbiamo una rilettura estremamente costruita su questa vicenda. Dopo queste parole tagliano le vene del braccio in un solo colpo. Seneca, poiché il suo corpo vecchio, indebolito dal vitto frugale, procurava una lenta fuoriuscita al sangue, si recise anche le vene delle gambe e delle ginocchia. Seneca, intanto, protraendosi la vita in un lento avvicinarsi della morte, prega a Gneo Stazio, da tempo suo amico provato e competente nell'arte medica, di somministrargli quel veleno già pronto da molto, con cui si facevano morire ad Atene le persone condannate da sentenza popolare. Avutolo lo beve, ma senza effetto, per essere già fredde le membra e insensibile il corpo all'azione del veleno. Da ultimo entrò in una vasca d'acqua calda, ne asperse gli schiavi più vicini e aggiunse che con quel liquido libava a Giove liberatore. Portato poi in un bagno caldissimo, spirò a causa del vapore e venne cremato senza cerimonia alcuna, così aveva già indicato nel suo testamento, quando nel pieno della ricchezza e del potere volgeva il pensiero al momento della fine. Perché vi ho riportato questo testo drammatico? Perché vedete, la morte che avviene per suicidio è molto lenta e è legata a una serie di icone molto interessanti. Osservate, tra l'altro, c'è l'avvelenamento che ci riporta a Socrate e c'è l'asfissia finale che ci riporta a quel problema di respiro che avevamo letto, di cui avevamo parlato prima. Ma Seneca è un problema poi per tutta la storia della tradizione antica, perché non è chiaro se sia un protagonista da imitare o sia qualcuno da rifuggire. Quasi contemporanea a lui, diciamo di una generazione più giovane, è Quintiliano, un grande retore, il quale tutto sommato critica seriamente lo stile di Seneca e solo su questo trova qualcosa da ridire, ma questa critica di Quintiliano viene presa come presupposto da tutto un movimento contro Seneca che l'accuserà di essere un profittatore, una persona doppia che è stata al potere e che adesso rifiuta di prendere sulle sue spalle le conseguenze di ciò. Scrive Quintiliano: a bella posta, nella rassegna dei generi letterari, ho differito di parlare di Seneca per l'opinione falsamente divulgata sul mio conto che io lo condanni e non lo possa vedere neppure. E questo mi è accaduto mentre io, invece, mi sforzavo di richiamare lo stile corrotto e depravato da ogni vizio a un più severo gusto. Allora, egli solo era nelle mani dei giovani, praticamente. I giovani dell'epoca lo ammiravano e leggevano, portavano con sé il libro, i libri, probabilmente le tragedie di Seneca. Più che imitarlo, ne erano affascinati e tanto da lui degeneravano quanto egli si era allontanato dagli antichi. Sarebbe davvero desiderabile che riuscissero pari o almeno molto vicini a quell'uomo. Purtroppo piaceva per i suoi soli difetti. E ciascuno si volgeva a riprodurre quelli che poteva, e poi quando si vantava di avere il medesimo stile, screditava Seneca, quindi questi imitatori non all'altezza della situazione. Del resto, molti e grandi furono i suoi pregi: ingegno facile, abbondante, moltissimo studio, molta erudizione. Chi più di tutti non sopporta Seneca è Agostino. Siamo nel IV secolo. Onorava ciò che biasimava, compiva azioni che sapeva ridicole, adorava ciò che accusava. La filosofia di fatto gli aveva insegnato qualcosa di fondamentale, di non mostrarsi superstizioso in pubblico, ma, tenendo conto delle leggi civili e delle abitudini umane, di non recitare la parte dell'attore drammatico in teatro, quanto piuttosto di imitarlo nel tempio. Ed era tanto più riprovevole il suo comportamento in quanto la gente riteneva che compisse per convinzione quegli atti che invece compiva in quel modo soltanto per finta. Un attore, in realtà, anziché trarre in errore con l'inganno, avrebbe dilettato con lo spettacolo. Quindi Agostino prepara quella che sarà tutta la strada di contrapposizione a Seneca. Ma Seneca è ammirabile perché aveva posto al centro il tema della virtus, della virtus stoica. E difatti qui abbiamo una testimonianza interessantissima che ci viene da San Girolamo, il quale fa di tutto per cercare di, come dire, far rientrare Seneca all'interno di quello che è il catalogo dei santi. E quindi per San Girolamo il punto centrale sarà di cancellare il suicidio. Lucioneo Seneca di Cordova, discepolo dello stoico Sossione e zio del poeta Lucano, fu morigeratissimo quanto allo stile di vita. Non lo inserirei nel catalogo dei santi se non mi inducessero quello scambio epistolare che molti leggono, quello di Paolo e Seneca, di Seneca e Paolo. In esso, al tempo in cui era maestro di Nerone, uomo di potere, dice di voler essere tra i suoi, come lo fu Paolo tra i cristiani. Questi, 2 anni prima che Pietro e Paolo fossero coronati del martirio, fu ucciso da Nerone. Ecco, e qui abbiamo chiaramente la chiave per interpretare l'ipotesi e la strategia di San Girolamo. Far di Seneca un cristiano, dar credito a un falso epistolario tra Seneca e San Paolo e soprattutto tacere del suicidio. E guardate che storia ha Seneca nel proseguio dei secoli. A un certo punto questo sconosciuto altrimenti Honorius Scholasticus scrive al suo maestro Jordanes: da quando trovo in te, Jordanes, che ammonendo apri i cuori alla luce, un maestro migliore di Seneca, in modo più chiaro del suo lucidio, io non potrei esitare ad accogliere le eterne ricchezze donate dal Cristo. Ceda il passo l'antico scritto, opera brillante di fatuo bagliore e non derivata dalla fonte della dottrina cattolica. Se tu insegni la verità, Seneca mi diede i suoi precetti, ma non quelle che rivolse a sé un spirito privo di fede. Infatti, mentre ammaestrava l'uccidio e il disprezzo che trionfa sull'eternità della morte, perì egli stesso in maniera irreligiosa. Quindi qua Jordanes e Honorius sanno quella che è stata la vicenda di Seneca suicidato. Vi porto a questo V secolo rapidamente dopo Cristo per un altro passo che ci indica come sia complicata la ricezione di Seneca. Addirittura si comincia a pensare che Seneca non sia l'autore di tutto ciò che gli veniva attribuito prima. Per esempio, si pensa che le tragedie non siano di Seneca. E guardate cosa si scrive qui. Non ciò che Cordova, orgogliosa dei suoi figli, mette in evidenza per l'eleganza, aspettati di leggere qui. Di quelli, cioè di quei figli, uno si dedica all'ostico Platone, quindi questo è il Seneca che conosciamo, e invano ammonisce il suo Nerone. Mentre l'altro scuote il teatro di Euripide, quindi è un altro il Seneca che scrive tragedie. E così segue anche Eschilo, col viso dipinto di feccia, oppure Tespi, che dai carti era solito dare suoni. Terzo fu colui che cantò la lotta di Cesare, conquistatore della Gallia, e quindi si parla di Lucano. Che la situazione sia molto ambigua lo ricaviamo da questa glossa a margine di un'epistola di Petrarca, quindi siamo passati velocemente, come capite, al XIV secolo, in cui questo glossatore rimprovera qualcosa al testo di Petrarca che sta leggendo e dice: qua Petrarca si è sbagliato, perché ha detto che Seneca morale ha composto tragedie. Quindi il correttore sta sottolineando un errore che avrebbe fatto Petrarca. Perché noi in Sidonio, e Sidonio è esattamente quello che abbiamo visto prima, noi in Sidonio e in altri luoghi ritroviamo che fu il suo nipote, quello che è chiamato Mella, Seneca, a farlo. La situazione dunque rimane problematica per tanta tradizione moderna e si arriva anche all'epoca contemporanea, dove persiste da parte di qualche studioso qualche perplessità sul fatto di ritenere Seneca autore anche delle tragedie. Questo Seneca che, e qui chiudo, è ricordato anche in pieno Medioevo per questa etimologia incredibilmente significativa, che dice, quasi come con una sorta di presagio, Seneca ebbe un nome che significa presso a poco Senecans, colui che si uccide, perché in qualche modo, benché costretto, per mano propria si è ucciso. Seneca, Senecans.